Tutto ho visto, tutto ho provato nella mia vita. Se guardo il cielo posso dire, ora i miei occhi vedono.
Buonasera, buonasera a tutti. Ok. Perfetto. Allora, siamo in linea. Ok. Eccoci. Allora, benvenuti alla prima lezione del videocorso di scrittura elfica, quindi Tengwar, in particolar modo il Tengwar. Durante il corso che si svolgerà in più puntate, vi presenterò questo sistema di scrittura e vedremo insieme tutto quello che può riguardare appunto questo sistema di scrittura inventato da J.R.R. Tolkien. Ok, aspettiamo se magari si collega qualcuno. Così possiamo anche fare una lezione interattiva. Se avete domande, se avete dubbi, se volete dei chiarimenti, chi magari già conosce questo sistema di scrittura lo vuole approfondire, ma il corso è rivolto anche a chi proprio non lo conosce, a chi parte proprio da zero. Ok. Va bene, direi di partire a questo punto. Ho preparato una presentazione con cui mi aiuterò per spiegarvi. Innanzitutto volevo fare un chiarimento, soprattutto per chi non è molto esperto di lingue e scritture elfiche, perché spesso lingua e scrittura vengono confuse. Ok. Allora, carichiamo la presentazione, così partiamo con la prima lezione. Ok, corso di scrittura elfica, quindi Tengwar, in particolar modo le Tengwar o il Tengwar, a seconda di come vogliamo dirlo. Prima lezione, appunto, approfondiremo in particolar modo la differenza tra lingua, linguaggio, idioma e scrittura. E poi andremo a fare una presentazione generale di quello che è il sistema di scrittura Tengwar. Innanzitutto diciamo che cos'è il linguaggio. Il linguaggio è una forma di comunicazione tra due o più individui attraverso un sistema ben coordinato e codificato di segni che possono essere dei suoni per quanto riguarda la lingua parlata, dei gesti, quindi andiamo anche a vedere quello che è comunque la comunicazione non verbale, o dei simboli, che è quello che più ci interessa, che quindi riguarda appunto la scrittura in tutti i vari suoi livelli di scrittura, e che definiscono quindi la formazione di quello che è un idioma in comune tra questi individui. Quindi la comunicazione è subordinata al fatto che entrambi gli individui o tutti gli individui che fanno parte della comunicazione devono conoscere questo idioma e questa serie di segni convenzionali, altrimenti la comunicazione non è possibile o quantomeno non è completa. La scrittura invece è proprio fissare tramite uno o più segni linguistici, tramite appunto delle grafie, dei grafemi, quello che è la lingua parlata. Quindi la lingua parlata viene sempre associata al linguaggio, invece la scrittura è un qualcosa che si è evoluto durante i secoli, durante i millenni. Quindi possiamo avere quello che era la scrittura per immagini, esempio le scritture, i graffiti rupestri, che si trovano comunque in varie grotte, dislocati un po' per tutto il mondo, e quello era già considerato come se fosse un primo, primitivissimo esempio di scrittura, perché comunque andava a raccontare quello che era la vita quotidiana, o comunque una storia di quelle popolazioni, fino ad arrivare poi alla vera e propria invenzione della scrittura nella zona della Mesopotamia nel 3200 avanti Cristo, più o meno, quindi con la scrittura cuneiforme. Dopodiché si è passati appunto ai geroglifici egizi, quindi già un qualcosa di più avanzato che associava un qualcosa di grafico a un'ideologia riferita a un qualcosa che doveva andare ad associarsi a una parola vera e propria. Fino ad arrivare poi a quello che è stato, per i primi che l'hanno, diciamo, elaborato, sono stati appunto delle popolazioni di lingua semitica, quello che era il primo primitivo alfabeto, se così possiamo chiamarlo. Quindi un segno rappresentava quello che foneticamente noi chiameremmo una lettera. In questo caso per loro erano soltanto le consonanti, le vocali sono arrivate solo successivamente, solo come delle colorazioni delle consonanti stesse, ma di fatto i primissimi che hanno pensato di poter registrare quelli che erano i suoni della lingua parlata in forma scritta sono stati appunto delle popolazioni semitiche. Arriviamo quindi ai giorni nostri, in cui si sono sviluppati diversi tipi di alfabeto. L'alfabeto, quello come noi lo conosciamo, quello che vedete scritto tutti i giorni, è appunto l'alfabeto detto così, di caratteri latini, ma ci sono tanti altri tipi di alfabeto. Anche solo qui in Europa abbiamo appunto l'alfabeto greco, oppure nella Russia europea abbiamo l'alfabeto cirillico. Quindi la scrittura è un qualcosa che è strettamente collegato con la lingua, assolutamente, ma scrivere in un modo non significa scrivere in un linguaggio. Per esempio, andiamo appunto a ricordare, la lingua greca si può scrivere anche in caratteri latini con alcune modifiche, ma si può fare. Anche la lingua russa si può scrivere in caratteri latini e non con l'alfabeto cirillico, con alcune modifiche di pronuncia, cioè di codifica dei vari suoni, ma si può fare. Quindi lingua e scrittura sono strettamente collegate, certo, ma cambiare modo di scrittura, cambiare alfabeto, se così si può dire, non va a cambiare quello che è la lingua. Per quello ci vuole un sistema di traduzione, quindi traduzione è una cosa, come vedremo appunto adesso, e invece cambiare alfabeto non cambia la lingua, ma fa un'altra cosa. Il linguaggio, quindi per cambiare linguaggio, si parla di traduzione, quindi tradurre un concetto, una frase, una parola da una lingua ad un'altra è proprio quello che il traduttore fa. Quindi dalla lingua di partenza estrapola quel concetto, quella frase, e la traduce in un'altra lingua. Altra cosa invece è fatto con la scrittura, quindi senza necessariamente dover cambiare linguaggio, senza dover cambiare idioma, si può scrivere la stessa lingua, la stessa parola, gli stessi suoni raffigurati, codificati, con un altro sistema di codifica. In questo caso si parla di traslitterazione, ed è quello che ci interessa di più in questo corso, cioè andare a cambiare quelle che sono le associazioni tra il suono pronunciato e il segno grafico scritto. Quindi non utilizzeremo più l'alfabeto latino, ma utilizzeremo in questo caso un alfabeto che è se così si può chiamare alfabeto, un sistema di scrittura che è stato ideato, pensato da Tolkien. Un esempio di quello che è traduzione e traslitterazione è la parola ciao. Il saluto informale in italiano è il ciao, in cinese mandarino è ni hao, che appunto possiamo scriverlo in caratteri latini in questo modo, ma un cinese madrelingua che ha imparato a scrivere lo scriverà appunto in quest'altro, quindi con il suo sistema di scrittura. Ok, quindi da ciao alla scritta in caratteri latini ni hao abbiamo fatto una operazione di traduzione. Dalla scritta in caratteri latini ni hao a quest'altra scritta in ideogrammi cinesi si fa un lavoro di traslitterazione. Questo giusto per chiarire, per rendere il tutto più lineare, più chiaro. Spero di essere stato chiaro. Se avete domande, se avete dubbi, scrivetelo nei commenti. Io vi cercherò di rispondere in maniera più esaustiva possibile. Ok, quindi fatta questa premessa generale riguardante la differenza tra linguaggio e scrittura, andiamo a vedere, entriamo proprio nel vivo del corso. Che cos'è il Tengwar? Il Tengwar è un sistema di scrittura fittizio, quindi immaginario, inventato da Tolkien nel 1930 circa. Il periodo è quando Tolkien insegnava a Oxford, aveva già scritto quello che era, diciamo, la base, la prima stesura della sua mitologia, quindi la prima stesura di quello che poi sarà il Silmarillion, che noi oggi conosciamo come il libro dei racconti perduti, o con la vecchia traduzione i racconti ritrovati, i racconti perduti, quindi prima parte e seconda parte. Quello era già stato scritto, aveva già gettato le basi per quello che era tutta la sua cosmogonia, e aveva già anche partecipato ad alcune voci del Oxford Dictionary, quindi era già addentro proprio nell'insegnamento sicuramente, ma anche in tutta la questione filologica e linguistica che poi caratterizzerà tutte le sue opere fino alla sua morte. Non ha mai smesso di elaborare le lingue elfiche da lui inventate. Quindi il periodo è questo in cui troviamo i primissimi esempi di Tengwar. Li ha modificati poi successivamente, li ha evoluti, li ha adattati, la particolarità del Tengwar è che è un sistema di scrittura che non è ad associazioni fisse. Cosa vuol dire? Non è che un segno grafico è direttamente collegato a un suono e non può essere cambiato. Anzi, il Tengwar, per come è strutturato, segue una certa rigidità di struttura, ma può essere cambiato, può essere adattato, ed è stato adattato virtualmente a qualsiasi tipo di linguaggio. E Tolkien ha elaborato dei modi di scrittura del Tengwar praticamente in tutte quasi le lingue che ha inventato, e anche delle lingue del mondo reale, quindi non solo del mondo immaginario ma anche del mondo reale. Ha elaborato diversi modi per l'inglese, alcuni più ortografici, altri invece più fonetici. L'inglese dal punto di vista fonetico è abbastanza complicato, perché ha tantissime vocali, non sono 5, sono veramente tante, perché ci sono davvero tante sfumature di apertura di vocali nell'inglese, e per andare a ricercare questo tipo di associazione fonetica ha elaborato diversi modi per l'inglese, che a diversi gradi sono, diciamo, più uno più complicato dell'altro. E inoltre ha elaborato anche un sistema per il latino, in particolar modo il latino ricostruito, che era quello che andava più in voga nei circoli letterari e culturali dell'epoca. Vedo una domanda da Manu Mangi. Allora, vediamo. Ma nel mondo di Tolkien corrisponde all'elfico di un'era particolare? Allora, ci arriviamo. Sì, diciamo che corrisponde la sua invenzione nella storia interna, corrisponde a un'epoca molto precisa, che gli elfi erano erano quasi maniacali per quanto riguardava gli annali, registrare le date in cui avvenivano determinati eventi, e l'arrivo della scrittura è uno di questi sicuramente, per cui corrisponde l'inizio della scrittura, corrisponde a un anno ben preciso, infatti lo vediamo nella prossima slide. Il Tengwar fu creato da Fëanor Curufingwe, che è più conosciuto con il suo nome Sindarin, che è Fëanor, che Fëanor Curufingwe è il suo nome in lingua Quenya, che è la sua lingua madre. Ma diciamo che bene o male quasi tutti i tolkieniani, o quantomeno quelli che comunque hanno letto il Silmarillion, lo conoscono come Fëanor. Nel 1250 dell'età degli alberi, quindi prima ancora dell'arrivo del sole e della luna, appunto nell'età degli alberi, i due alberi di Valinor, Laurelin e Telperion, quindi prima dell'oscuramento di Valinor, prima che Morgoth insieme a Ungoliant uccidessero gli alberi, quindi prima che ci fosse il primo sorgere del sole e il primo sorgere della luna, questo elfo aveva già inventato questo tipo di scrittura. Ma non è stato il primo. Non è stato il primo, perché il primo elfo che ha creato, diciamo, la scrittura, che ha inventato questo sistema per tenere traccia, registrare la lingua parlata, è stato Rumil, quindi sempre un altro elfo, sempre della casata di Fëanor, quindi sempre della stirpe dei Noldor, e aveva elaborato un sistema chiamato Sarati. E il Sarati è veramente, veramente tanto complicato. anche perché ha diversi orientamenti di scrittura, si può scrivere in righe dall'alto verso il basso, scrivendo da destra verso sinistra, o anche da sinistra verso destra, o una riga verso destra e una riga verso sinistra, oppure anche dall'alto verso il basso, in righe disposte da destra verso sinistra o da sinistra verso destra. È veramente difficile, però ci si può fare. Eventualmente si potrà anche pensare di fare un corso sulle Sarati, magari più avanti. Adesso iniziamo a pensare alle Tengwar, che sono già abbastanza complicate. Partendo dalle Sarati, quindi semplificandole, modellandole, diciamo, per scrivere quella che era la loro lingua madre, quindi il Quenya, Feanor appunto ha modificato questo sistema precedente di scrittura e ha creato le Tengwar. Dopodiché, sempre continuando con la storia interna alla Terra di Mezzo, quando i Noldor, per i vari motivi che chi ha letto il Silmarillion ben conosce, sono ritornati da Aman, quindi dal reame beato, dal reame dei Valar, sono tornati nella Terra di Mezzo, ovviamente hanno portato con loro la conoscenza della scrittura. E quindi, visto che la maggior parte dei Noldor che sono andati nella Terra di Mezzo utilizzavano quasi tutti le Tengwar, ovviamente hanno continuato a utilizzare le Tengwar. Hanno insegnato le Tengwar anche ai Sindarin che hanno trovato nel Beleriand, soprattutto quelli che erano presenti alla corte di Thingol, quindi tutti gli abitanti del Doriath. Loro avevano nel frattempo, parallelamente, già inventato un altro tipo di scrittura totalmente indipendente, che sono le Kyrth. Le Kyrth sono meglio conosciute dagli amanti di Tolkien come quelle che sono le rune dei nani, ma che non sono state inventate dai nani, ma sono state inventate sempre dagli elfi, in particolare da Aeron, che era un elfo alla corte di Thingol, che aveva elaborato questo altro sistema di scrittura parallelo al Tengwar. E dopo che i Noldor hanno insegnato ai Sindar a utilizzare il Tengwar, Daeron ha ulteriormente modificato il Kyrth, quindi il Kyrth che è arrivato fino a noi e che viene spiegato negli appendici del Signore degli Anelli, ha subito delle influenze dal Tengwar. Infatti, se avremo modo, potremo vedere anche il Kyrth e vedremo che appunto determinate rune, determinate lettere del Kyrth sono proprio state veramente pesantemente influenzate da quello che è il sistema fonetico del Tengwar. I Sindarin, i Sindar ovviamente parlavano Sindarin, quindi è un'altra lingua, sempre una lingua elfica, che non è il Quenya dei Noldor, ma che comunque hanno la stessa radice in comune, hanno la stessa lingua primitiva. Il fatto è che comunque ogni lingua, ogni linguaggio, ogni idioma ha le sue caratteristiche peculiari di fonetica. Quindi il modo che viene utilizzato per codificare una lingua in Tengwar non andrà bene per codificare un'altra lingua, perché ogni lingua ha dei suoni, dei fonemi propri che magari un'altra lingua non ha e viceversa. Quindi ogni lingua ha bisogno del suo proprio modo. Per di più, non è neanche troppo corretto utilizzare queste terminologie tipo modo Quenya o modo Sindarin, perché durante le varie ere e durante anche nella stessa era, ma in due collocazioni geografiche diverse, venivano utilizzati dei modi differenti. Quindi era i modi vengono influenzati non solo dal linguaggio, ma anche dall'epoca e dalla cultura, dal background culturale e dalla posizione geografica di chi lo utilizzava. Quindi avremo, esempio, nella terza era, sempre per scrivere in Sindarin, avremo il modo nordico o il modo di Gondor, che magari sarà diverso dal modo che avrebbero utilizzato gli hobbit della contea. Quindi ognuno aveva determinate differenze e utilizzava il modo che più si adattava per le proprie esigenze. Quindi quello che andremo prima di tutto ad imparare, penso nella prossima lezione, sarà il modo Quenya esiliano, quindi quello dei Noldor in esilio nella Terra di Mezzo, quelli che fondamentalmente hanno seguito Feanor e i suoi figli per cercare di recuperare i Silmaril. Questo diciamo che è il modo principale per cui è stato proprio inventata proprio la lingua per cui è stato inventato il Tengwar. E quindi partiamo da lì e vediamo poi fin dove riusciamo ad arrivare con tutti gli altri modi. Torniamo un attimo sulla storia, perché sto divagando abbastanza. Appunto, i Noldor arrivano nella Terra di Mezzo, incontrano i Sindar e i Noldor stessi creano un modo per il Sindarin. E qui scendiamo un attimo nella linguistica. Il Quenya era molto più simile a, come diremmo noi oggi, all'italiano o al latino, dove la struttura delle sillabe, delle parole, è di forma consonante vocale, consonante vocale, consonante vocale. Quindi molto più facile da suddividere in sillabe, e va da sé che la vocale segue la consonante e quindi viene posta a colorare in qualche modo la consonante stessa. Il Sindarin è esattamente al contrario, è molto più simile all'inglese, quindi segue tutte le varie sillabe, se per sillabe si può pensare di dividere una parola inglese in sillabe, infatti gli inglesi solitamente non lo fanno, è più di tipo vocale consonante, vocale consonante, vocale consonante. Quindi è anche già più difficile suddividerlo in sillabe e quindi mettere le vocali su una consonante che non è stata ancora scritta è abbastanza complicato. Ah, premessa. Il sistema di Feanor era un po' come abbiamo visto prima, il primo prototipo di alfabeto semitico, cioè la maggior parte dei linguisti elfici pensavano che le vocali non avessero la stessa importanza delle consonanti. Quindi lo stesso Rumil aveva ipotizzato questo utilizzo delle lettere, in modo che le lettere principali rappresentassero soltanto le consonanti e le vocali venivano soltanto apposte sopra, giusto per dare un colore alle consonanti stesse. Questo ovviamente, quindi venivano scritti solo con dei segni diacritici posti sopra o sotto, quindi punti, trattini, accenti, ma non delle vere e proprie lettere, come noi le intendiamo per le vocali. Quindi, per poter scrivere in Sindarin, i Noldor hanno elaborato questo sistema di scrittura che non raffigurava più le vocali con dei segni diacritici, ma con delle vere e proprie lettere al pari delle consonanti. Questo è stato il modo che è stato più utilizzato nel corso dei secoli nella Terra di Mezzo ed è il modo Sindarin del Beleriand, detto così del Beleriand, perché lì è stato creato, ma si è poi diffuso praticamente in tutte le popolazioni degli Elfi ed è stato forse l'unico ad essere utilizzato fin da quando Thingol ha scoperto del tradimento dei Noldor che hanno ucciso i Teleri di Alqualondë, fino a quando fino a tutta la seconda era. Praticamente tutti gli Elfi parlavano Sindarin, anche i Noldor, che non erano di madrelingua Sindarin, proprio per l'editto di Thingol che vietava l'utilizzo della lingua Quenya, della lingua dei traditori, così come lui l'aveva definita, all'interno del suo regno. Di conseguenza va da sé che dovendo per forza utilizzare il Sindarin e non il Quenya, hanno dovuto inventarsi un modo per scrivere questo Sindarin. Il Quenya era relegato ai libri di sapienza, veniva utilizzato solo per scrivere dei poemi o per raccogliere delle informazioni di carattere proprio dei libri di conoscenza, ecco. E non veniva utilizzato per la lingua parlata, per la lingua comune di tutti i giorni. È rimasto un po' relegato fino alla terza era, quando poi comunque è stato ripreso fortemente. E del Quenya dobbiamo poi fare una distinzione tra due livelli di scrittura, che sono appunto il Parmaquesta e il Tarquesta, che vuol dire letteralmente la lingua dei libri, il Parmaquesta, quindi una lingua più aulica, più ricercata, e la Tarquesta, che è proprio la lingua comune che anche del Quenya veniva parlata, soprattutto nelle zone dove ormai gli Elfi erano più radicati, quindi i Rifugi Oscuri, Gran Burrone e Lothlórien, fondamentalmente erano questi dove ancora c'erano dei Noldor, che pian piano poi verso la fine della terza era comunque stavano tutti quanti abbandonando la Terra di Mezzo per tornare ad Aman. Quindi il modo del Beleriand è sicuramente il secondo che andremo a vedere come modo, perché è quello che è più diffuso in assoluto durante la prima e la seconda era della Terra di Mezzo, e anche perché è quello che nelle varie anticipazioni che abbiamo visto finora della imminente serie di Amazon Prime è quello che verrà, penso, utilizzato di più, anche perché essendo ambientata durante la seconda era, sicuramente se ci sarà qualche scritta in Sindarin verrà utilizzato il modo del Beleriand, perché altri modi sono abbastanza anacronistici, non erano ancora stati inventati. Detto questo, abbiamo già abbastanza carne al fuoco, quindi passiamo oltre e arriviamo fino alla terza era, in cui sono stati elaborati degli ulteriori modi per poter scrivere in qualsiasi lingua. Quindi sicuramente il regno di Numenor, che utilizzava l'Ovestron come lingua parlata, Westron nella versione inglese, aveva il suo modo per scrivere, e derivando poi la lingua corrente, lingua comune, Sovalfare, chiamatela come volete, quella in cui è stato originariamente nella modalità fittizia scritto il Libro Rosso dei Confini Occidentali, da cui poi tra virgolette Tolkien dovrebbe aver tradotto il libro e pubblicato come Il Signore degli Anelli, questo sempre nella fase fittizia, diciamo. È stato quindi derivata la lingua ed è stato derivato anche un modo di scrivere in Tengwar. Inoltre sono stati elaborati diversi modi per il Sindarin e praticamente in quasi tutta la Terra di Mezzo, quindi ovunque veniva parlata la lingua corrente, veniva anche utilizzato il Tengwar per scrivere. Venivano utilizzate anche le rune dei nani, una modifica di quello che era il sistema di Daeron, ma che i nani utilizzavano tranquillamente sia il Kyrth che il Tengwar, ma per scrivere la loro lingua, cioè il Kuzdul, cioè la lingua dei nani, utilizzavano esclusivamente le Kyrth, non utilizzavano altri sistemi di scrittura, volevano comunque tenere la loro lingua molto segreta, erano molto conservatori nei confronti e anche molto guardinghi nei confronti degli altri popoli, soprattutto nei confronti degli elfi, non hanno mai avuto una grande simpatia. Detto questo, anche gli orchi parlavano, anzi soprattutto tra di loro, tra i vari clan di orchi, si parlava più che altro la lingua corrente, perché ogni tribù, ogni fazione di orchi aveva il proprio linguaggio, nonostante delle parole comunque fossero comuni e derivate anche dalla lingua nera inventata da Sauron, e quindi è probabile che anche gli orchi sapessero scrivere in Tengwar. Non ne abbiamo delle notizie certe, però è molto probabile. Infine, una delle scritte più famose in Tengwar è ovviamente quella sull'unico anello, e quella è scritta con un modo elaborato da Sauron stesso. E l'unico esempio che abbiamo di lingua nera o linguaggio nero, come volete chiamarlo, è proprio la descrizione sull'unico anello, è l'unico esempio che abbiamo di questo linguaggio scritto in Tengwar. Quindi andremo poi a vedere anche questo. Penso che con la storia interna delle Tengwar sia tutto, anche perché la storia non piace quasi a nessuno, quindi cerco di non annoiarvi troppo, passiamo a quella successiva. Ok, perché imparare un sistema di scrittura fittizio? Ecco, allora, ci sono varie motivazioni. Prima di tutto, per ampliare la propria conoscenza, la propria cultura. In seconda battuta, come alcuni studiosi delle lingue elfiche hanno giustamente detto, perché imparare una lingua elfica che è una lingua fittizia, che non è un qualcosa che vado a studiare solo per un mio piacere personale, perché non andrò mai a scrivere esempio su un mio curriculum lavorativo "conosco il Quenya", non ha senso. Quindi è un qualcosa che ci procura un piacere personale per una nostra ricerca della conoscenza, primo. Secondo, perché le lingue elfiche sono belle, sono oggettivamente belle, e anche la scrittura elfica è bella. È bello scriverla, è bello impararla, è bello cercare di migliorarsi nella calligrafia. È un qualcosa che va veramente a ricercare il bello. Ci sono delle lingue inventate da Tolkien, esempio il linguaggio nero, che sono volutamente brutte, aspre, con delle stridono, le consonanti sono accostate apposta per renderle sgradevoli. Le lingue elfiche sono belle, sono proprio ricercatamente belle, e anche la scrittura, secondo me, è veramente, innanzitutto, una volta capita tutta la sua struttura, è molto intuitiva. È molto più intuitiva rispetto ai caratteri latini, e anche l'alfabeto in se stesso, quando noi lo impariamo a scuola, alle elementari di solito si impara la compitazione delle lettere nell'alfabeto, è una successione di lettere casuale che noi dobbiamo ricordare in maniera mnemonica, ma non hanno un'associazione l'una con l'altra. Invece Tolkien è proprio andato a cercare delle strette correlazioni tra una lettera e l'altra, e quando poi vedremo proprio le varie tabelle delle lettere in schema, delle lettere fuori schema, andremo a vedere veramente che tutte le lettere sono correlate l'una con l'altra, e sarà anche molto più facile, molto più intuitivo ricordarsele e impararle una volta capito il meccanismo. Quindi, perché imparare un sistema di scrittura fittizio? Perché è una cosa bella da fare, secondo me. È una cosa che va veramente a sviluppare anche quello che è il pensiero cognitivo. Tolkien stesso dice, che è proprio lui stesso che è il creatore di queste lingue, di questi sistemi di scrittura, non è un qualcosa fatto per essere settari, cioè per escludere qualcuno che non conosce e dire qualcosa di segreto tra chi invece ne ha queste conoscenze. No, non è questo. E lui stesso diceva, l'elfico, le varie lingue elfiche, perché ne ha create più di, ne avrà create una quindicina a diversi livelli di completezza. Le più complete sono chiaramente, tipicamente sono Quenya e Sindarin, ma ce ne sono molte altre. È talmente difficile, l'ha creato in maniera talmente realistica, con le regole grammaticali, le eccezioni e tutta una serie di regole, che lui stesso dice è impossibile parlarlo, sarebbe veramente troppo complicato, anche avendo a disposizione un lessico ampio e tutte le conoscenze grammaticali, sarebbe veramente complicato parlare sempre in elfico, farne un discorso di senso compiuto e poter dialogare tra due persone. E spesso e volentieri, quando lui scriveva in Tengwar, commetteva degli errori, ma anche degli errori abbastanza grossolani. Poi magari riusciremo a vedere anche qualche esempio di scritte proprio vergate proprio da Tolkien. E quindi è un qualcosa che non deve essere visto come una conoscenza segreta per mandarsi messaggi in codice tra due persone che lo conoscono ed escludere gli altri. Non ha molto senso. È un qualcosa che va imparato perché è bello, secondo me, secondo la mia opinione. Dopodiché, se il fine ultimo, ipotesi di gente che a volte mi viene a chiedere o che chiede aiuto e io intervengo per fare delle traslitterazioni in Tengwar, se il fine ultimo è soltanto scrivere un messaggio di augurio o farsi un tatuaggio o incidere un gioiello con una scritta in Tengwar, uno dice, ma perché devo imparare un'intera lingua per fare solo ed esclusivamente una scritta? Sì e no, sono in parte d'accordo, nel senso che uno, come dire, perdonatemi il paragone, uno non ammazza un'intera mucca se si vuole mangiare solo un hamburger, d'accordo, ma diciamo è comunque un qualcosa che, se lo vuoi fare, se vuoi farti un tatuaggio che abbia una rappresentazione di un qualcosa che ti piace e che quindi sei convinto di fare un qualcosa che rappresenti Tolkien, la sua opera, e che in qualche modo vada a richiamare il Signore degli Anelli, un qualcosa che comunque ti smuove dentro, e secondo me merita di impararlo. Quindi, oltre a farti il tatuaggio, perché no? Perché non imparare anche a utilizzare un sistema di scrittura nuovo, mai conosciuto, ma secondo me è la curiosità che smuove quello che è l'intelligenza dell'uomo. Detto questo, spero di avervi convinto di imparare qualcosa di sconosciuto, e vediamo. Ah, ecco, qui purtroppo me ne sono accorto solo appena prima di andare in onda, non è riuscito a caricare il font delle Tengwar, e quindi mi adopererò per farvi direttamente la scritta e ve la mostrerò. Allora, come vi avevo detto prima, il Tengwar è strutturato in questo modo. Le Tengwar, che al singolare sono Tengwa, senza la R. La R è in lingua quenya è uno dei simboli per indicare il plurale. Significa proprio lettera. Invece le Tektar, singolare Tekta, sono i segni diacritici. In particolare quelle che rappresentano le vocali si chiamano Omatektar. Vi vado a scrivere, poi ve lo mostro in video, un esempio di una Tengwa, quindi quella che va a rappresentare solo la consonante, e poi gli metto sopra una Tekta, che è quella che va a rappresentare la vocale. Ecco. Allora, vi mostro. Vediamo se riesco, ok, a tornare grande. Questa è una Tengwa. Dopo vi mostro bene come viene strutturata. Se io volessi metterci una Tekta, dovrei scrivere dei segni diacritici sopra in questo modo. Quindi questa è la Tengwa e questi puntini sopra sono la Tekta. Io qui ho scritto, nella maggior parte dei modi, la sillaba TA, perché questa Tengwa rappresenta quasi sempre la T e questa Tekta rappresenta quasi sempre la A, anzi, sempre la A. Quindi viene strutturato in questo modo. E, come dire, ok, quindi sopra alla consonante viene sempre posta la vocale. In questo caso ve l'ho letto TA, ma potrebbe essere anche AT, perché la Tekta potrebbe essere posta sulla vocale che la segue o che la precede. Questo dipende sempre dal modo in cui stiamo scrivendo e dalla lingua di conseguenza in cui stiamo scrivendo. Quindi potrebbe essere un modo di forma consonante vocale o di forma vocale consonante. Quindi a seconda del modo si leggerà TA oppure AT, quindi o viene posta prima o viene posta dopo. Poi lo andremo a vedere molto meglio nel dettaglio. Ok, anche qua purtroppo non mi ha caricato il font delle Tengwa e quindi andrò a scrivervelo direttamente. Diciamo che in Tengwa ci sono 24 lettere principali che seguono uno schema di grafia molto rigido, ma sono tutte interconnesse tra loro, come dicevamo prima, e questo ne giova soprattutto per quanto riguarda la memorizzazione, perché è una cosa molto più intuitiva. La struttura principale delle lettere principali, quindi, è questa. Ok. Quindi sono tutte le lettere principali sono formate da un telco, che è un gambo, che andrà a raffigurare graficamente quello che è il modo di articolazione della consonante. E da un luva, che è un arco, che andrà a raffigurare quello che è il luogo di articolazione all'interno della bocca o comunque dell'apparato fonatorio. Ok, quindi torniamo sulla slide. Allora, i tipi di telco. Qui davvero mi spiace perché sarebbe stato tutto molto più facile se avesse caricato il font, però purtroppo è il bello della diretta. Ok. Eccoci qua. Allora, i tipi di luva. Ah, ho sbagliato, scusate. Ho messo prima i luva, dopo metto i telco. Allora, i tipi di luva, quindi i tipi di arco. Arco aperto o arco chiuso, arco singolo o arco doppio, arco rivolto verso sinistra o arco rivolto verso destra. Dalle varie combinazioni di questi vengono appunto raffigurate i vari tipi di arco, perché possono essere comunque aperto doppio, aperto doppio rivolto verso sinistra, aperto doppio rivolto verso destra, aperto singolo rivolto verso sinistra, aperto singolo rivolto verso destra, insomma, da tutte le varie combinazioni vengono tutti i vari tipi di luva. Adesso vi vado a raffigurare quelli che erano i tipi di telco, che sono questi. Ok, eccoci qua. Allora, telco, quindi il gambo, discendente, innalzato, quindi rivolto verso l'alto, corto, quindi né innalzato né discendente, ma proprio rimane allo stesso livello dell'arco. E esteso, quindi rivolto sia verso l'alto che verso il basso. Da tutte le combinazioni di telco e tutte le combinazioni di luva abbiamo le 24 lettere principali che vanno a comporre quelle che sono quasi tutte le consonanti. Poi ci sono delle lettere aggiuntive per andare a sopperire alle mancanze, perché comunque questo è un sistema molto stretto, dove tutte le consonanti sono strettamente correlate l'una con l'altra, poi andremo a vedere come mai. Quindi per andare poi a sopperire quelle che sono più che altro le laterali, quindi la L, oppure i trilli, quindi la R arrotata, oppure le sibilanti, quindi le S, le Z, ci sono delle lettere aggiuntive che vedremo poi. In più ci sono anche delle lettere aggiuntive che vanno a formare quello che sono i dittonghi, quindi le unioni di più vocali. Quindi sono 24 combinazioni, escluse quelle con il gambo esteso, che solitamente non vengono menzionate, non compaiono, perché sono delle modifiche di scrittura o vengono utilizzate proprio in dei casi molto eccezionali, quindi di solito quelle non vengono neanche mostrate. Se avete il libro del Signore degli Anelli, andate a vedere all'appendice E, dove c'è scritto scrittura e pronuncia, c'è una tabella con tutte le Tengwar, e quelle con il gambo esteso non compaiono, ma ci saranno solo 24 lettere. Con quelle con il gambo esteso sarebbero 36, però le lasciamo un attimo da parte. Quindi, da tutte queste combinazioni, come abbiamo detto, viene fuori quello che è tutta la struttura consonantica del Tengwar. Quindi, dalla settimana prossima, o dalla prossima puntata, adesso non so se sarà già settimana prossima o tra 2 settimane, adesso vedremo un attimo, comunque ve lo indicheremo in tutti i nostri social, quindi resterete comunque sempre aggiornati, non perderete nessuna lezione, non vi preoccupate. Andremo a vedere nel dettaglio, prima di tutto, appunto, il modo per il Quenya esiliano, quindi per i Noldor in esilio nella Terra di Mezzo, andremo a vedere appunto il sistema che utilizzavano per scrivere in Tengwar. Ok, penso di aver per il momento fatto un'infarinatura generale, aver detto tutto. Se avete domande, dite, parlate pure. Ok, nessuna domanda. Bene, penso che allora sono stato abbastanza esaustivo, sono stato abbastanza chiaro, ho parlato forse anche fin troppo. Ok, allora niente, penso che per questa sera ho già detto anche fin troppo, ho dato già troppe informazioni, troppa carne al fuoco. Ok, iniziate comunque a ragionare, a vedere un attimo quello che è stato detto, e poi dalla prossima puntata inizieremo proprio nel vivo a vedere come si scrive effettivamente in Tengwar. Faremo anche degli esempi pratici, vi mostrerò anche, se volete per esempio prendere qualcosa di attrezzatura, delle penne, dei pennini, dei pennarelli. Io adesso ho utilizzato questo pennarello, che è un pennarello abbastanza fine, con la punta, non so se si vede, la punta scalpello, per poter fare anche delle scritte che siano anche abbastanza belle graficamente, quindi vedremo anche un minimo di calligrafia. Calligrafia è un termine che ha un'etimologia greca, che vuol dire bella scrittura. Quindi vedremo anche come scrivere in maniera armoniosa in Tengwar. Detto questo, abbiamo raggiunto l'orario in cui possiamo, direi, anche salutarci, e ci vediamo la volta prossima. Ok. Allora, vediamo. Ok, arrivano delle domande. Mi è venuta una domanda, ma per scrivere su che foglio? Allora, senza voler fare pubblicità a nessuno, io utilizzo questi tipi di fogli, che sono proprio per calligrafia, ok? Non sono quadrettati, non sono rigati, sono proprio bianchi, perché vedremo poi, sono proprio completamente bianchi, non hanno righe, non hanno quadretti, non hanno niente, perché diciamo utilizzando questi tipi di penne o pennarelli con la punta a scalpello ci vogliono delle misure particolari, perché non puoi scrivere fine quanto vuoi o grande quanto vuoi, ma devi stare a quella che è la dimensione della penna, del pennarello, ok? Perché se ha una determinata dimensione, so se si vede, spero di sì, c'è bisogno di una certa grandezza, quindi magari i quadretti o le righe andrebbero a interferire con questa dimensione, quindi piuttosto meglio fare una prova, farsi una propria griglia, poi magari vedremo insieme anche come farla, e con quella, visto che questi sono anche abbastanza, adesso non so se si riesce a vedere, sono abbastanza trasparenti quasi, vediamo se riesco a farvela vedere, quindi mettendo sotto una griglia e sopra mettete un altro foglio, essendo abbastanza trasparenti si vede quello che c'è scritto sotto, vedete? In qualche modo comunque sono quasi trasparenti, ok? Quindi quello che c'è scritto sotto si vede, ok? Non so se si riesce a capire bene, però penso che riusciate a vedere che sono leggermente trasparenti. Quindi mettendo sotto una griglia, questa si vede sotto e non va a interferire con la vostra scrittura, non dovete star lì a fare la griglia a matita, poi cancellarla, almeno così con questi fogli è tutto molto più facile, ok? Quindi il materiale poi magari lo vediamo meglio, comunque basta qualsiasi tipo di pennarello con punta scalpello o con delle penne calligrafiche, quindi senza andare a prendere pennini strani o farsi dei calami da soli, è anche abbastanza complicato e comunque richiede una certa dimestichezza, basta che prendete delle penne calligrafiche, anche solo le come che si chiamano, no, non mi viene, la prossima volta ve le faccio vedere quelle che ho, e comunque è abbastanza facile, e con dei fogli da calligrafia li trovate in qualsiasi cartoleria. Io questo blocco l'ho pagato veramente pochissimo, l'avrò pagato 1,30 euro, 1,50 euro, quindi ha tantissimi fogli, quindi è veramente qualcosa di irrisorio. Ok, grazie Michele, sarebbe fantastico, benissimo, ok, quindi la prossima volta vedremo. Questi abbiamo già risposto. Ok, e basta, penso che ho detto tutto. Se avete altre domande, comunque la prossima volta tenetele a mente che vi risponderò a tutto, o comunque scrivete nei commenti del video e cercherò di rispondere a tutti, d'accordo? Va bene, alla prossima e buona serata a tutti, grazie per averci seguito.
Avete ascoltato In Ladris, il podcast dei tolkieniani italiani, realizzato con il patrocinio di Fantascientificast, podcast di fantascienza e cronache dalla galassia. Tutte le puntate sono disponibili sul sito ufficiale di Fantascientificast e sui principali servizi di streaming on demand. Il podcast ha carattere esclusivamente ricreativo e divulgativo, non ha alcun scopo di lucro e viene diffuso gratuitamente. In Ladris è una produzione amatoriale, non si intende infrangere alcun copyright, i cui diritti appartengono ai rispettivi detentori. Autorizzazione SIAE 56125359. Nessun byte e nessun elfo sono stati maltrattati durante la produzione di questo podcast.
This country was built on a distinctly American work ethic. But today, work is in trouble. We've outsourced most of our manufacturing to other countries. And with that, we sent away good jobs and diminished our capability to make things. American Giant is a clothing company that's pushing back against this tide. They make a variety of high-quality clothing and activewear, like sweatshirts, jeans, dresses, jackets, and so much more. All made right here in the USA, from growing the cotton and adding the final touches. So when you buy American Giant, you create jobs for seamsters, cutters, and factory workers in towns and cities across the United States. And it's about more than an income. Jobs bring pride. Purpose. They stitch people together. If all that sounds good to you, visit American-Giant.com and get 20% off your first order when you use code STAPLE20 at checkout. That's 20% off your first order at American-Giant.com with promo code STAPLE20.
You know how to book flights and hotels. All you're missing is a tool to plan the travel experiences you'll have once you arrive. That's why you need Viator. Book guided tours, activities, excursions, and more in one place to make your trip truly unforgettable. Viator has over 300,000 travel experiences to choose from. Everything from simple tours to extreme adventures and all the niche, interesting stuff in between. So you can plan something that everyone you're traveling with will enjoy. Real traveler reviews give the inside scoop from people who've already been on the experiences you're considering, so you can plan with confidence. Free cancellation helps you plan for the unexpected, and 24/7 customer support means you can travel worry-free. Download the Viator app now and use code Viator10 for 10% off your first booking in the app. Find travel experiences for you. Do more with Viator.